le troiane non succede nulla. È il momento di stasi tra una città che è stata distrutta e una partenza verso un altrove, che è pieno di incognite, ma pieno di incognite per chi? Per le vittime, per le donne che sono sopravvissute alla distruzione della città. Infatti la tragedia tutto sommato si dispone come una serie di partenze, cioè una dopo l'altra in qualche modo le figure emblematiche della città, le donne emblematiche di questa città distrutta, Andromaca, la vedova di Ettore, Cassandra, la profetessa, la stessa Ecuba, si avviano all'uscita, quindi è una tragedia che coglie il personaggio nel momento in cui lentamente, faticosamente si muove per andare via guardando tutto il carico di dolore delle ceneri fumanti che questa città richiama e al contempo declinando con quella che Nicole Leroux ha chiamato efficacemente la voce addolorata, che poi è la voce della tragedia, la sofferenza del lutto, della perdita, delle vite uccise. In tutto questo, tuttavia, c'è anche una operazione più sottile del patetico, perché queste figure femminili che si staccano dal passato e si proiettano in questo nulla che le attende, in realtà declinano dei linguaggi che appartengono alla città e al politico. Faccio l'esempio più chiaro da questo punto di vista. Cassandra arriva in scena cantando di gioia, un canto evidentemente fuori posto perché non c'è nulla di cui gioire. Canta perché andrà sposa di Agamennone, in realtà non ci sarà nessun matrimonio perché sarà semplicemente una concubina poi destinata ad essere sgozzata come sarà sgozzato Agamennone dalla propria moglie. E in questo suo canto stravolto di un matrimonio che non esiste, nel momento in cui smette di cantare, parla, fa un discorso in cui celebra la felicità dei vinti, noi siamo più fortunati dei greci. Ora, il discorso che lei fa, l'argomentazione, gli snodi di questo discorso sono chiaramente, per chi abbia qualche familiarità con altri testi della cultura greca, sono una trascrizione parodica della celebrazione dei caduti. Ad Atene, Tucidide da storico ce ne dà testimonianza, negli anni di guerra veniva incaricato un personaggio politico eminente di celebrare i caduti per la patria, con tutta quella sovrastruttura ideologica di argomenti che appunto valorizzano questo sacrificio per la comunità, determinando l'orizzonte di una gloria che collettivamente viene consegnata ai caduti. E l'esempio più significativo di questo elogio funebre è proprio quello che Pericle pronunciò nel primo anno della guerra del Peloponneso. Ecco, Cassandra non fa altro che fare la stravolta, grottesca parodia di questo discorso politico, quindi scava nei discorsi ufficiali della città, ne mostra l'inconsistenza rispetto ai destini oggettivi e ai cadaveri, che poi, andando verso la conclusione del dramma, ci sarà il compianto sulla morte del piccolo Astianate, cioè l'unico maschio sopravvissuto, il figlio di Ettore, un bambino, verrà precipitato dalle mura perché nulla rimanga di quella stirpe, quindi non possa un vendicatore un domani tornare a colpire i greci. E questo compianto in realtà è ancora una volta un'occasione di riflessione sull'uso della violenza e sull'idea che la Grecia, che per definizione si opponeva all'Asia Minore, a Troia, come il regno della civiltà, come il regno della legge, dell'equilibrio rispetto ai barbari, agli altri, che al contrario non avrebbero conosciuto i principi illuminati della giustizia, ecco, questo compianto serve a rovesciare sulla Grecia l'immagine della barbarie, cioè in realtà i veri barbari sono i cosiddetti portatori di civiltà, e cioè appunto i greci. Il quadro finale è potente perché ci sono le fiamme, una scossa enorme, un terremoto, la città frana. Ecuba faticosamente si avvia a salire sulle navi verso questa appunto orizzonte di incertezza e di schiavitù che la attende. Sono gli stessi elementi che Euripide aveva giocato all'inizio del dramma, nel brano che voi appunto adesso sentirete, Ecuba lamenta la sua sorte, ma soprattutto è lei stessa l'emblema della città caduta.
Su, poveraccia, alza la testa, tieni dritto il collo. Troia non c'è più e io non sono più una regina. Il destino è cambiato, rassegnati, segui la rotta, così un dio ha voluto. Che vuoi fare? Girare la prua contro le onde? Questo ti è toccato e allora avanti così. Povera me, ne ho di ragioni per piangere, con tutte queste disgrazie. La patria distrutta, il marito e i figli morti. Il grande orgoglio di un tempo. Giù, come una vela ammainata. Non era davvero niente. Che devo fare? Sto zitta. Parlo. Mi lamento. Non ne posso più di stare stesa per terra. È così dura. Mi fa male dappertutto. La testa, le tempie, i fianchi. Vorrei girarmi, prima da una parte, poi dall'altra, dondolarmi sulla schiena come una nave tra le onde, seguendo il ritmo dei miei lamenti senza fine. Per gli infelici questa è musica, cantare tristi sventure. Navi, navi, avete attraversato rapide il mare, toccando i bei porti della Grecia, e avete legato le vostre funi nell'insenatura della sacra Ilio, al suono di flauti e zampogne, con quell'orrendo canto di guerra. Siete venute a prendere la moglie di Menelao, quella donna infame. Che vergogna per suo fratello Castore, che disonore per Sparta. È lei che ha sgozzato Priamo, il padre della nostra grande famiglia. È lei la causa della mia rovina. Un relitto in secca. Ecco come mi ha ridotta. Avevo un trono. E adesso sono qui, per terra, accanto alla tenda di Agamennone. Io, una povera vecchia devastata, con i capelli rasati a zero in segno di lutto, trascinata via da casa a fare la schiava. Sfortunate mogli dei guerrieri troiani, povere ragazze destinate a tristi nozze, unitevi ai miei lamenti. Troia ormai solo fumo e incendi. Come un uccello con i suoi piccoli mi metto a cantare, ma la melodia non è più quella di una volta, quando Priamo era re, quando battendo il tempo guidavo le nostre belle danze. Intonavo gli inni agli dèi. Vi prego, non fate uscire Cassandra, è pazza furiosa. Ci farebbe vergognare davanti ai greci, io non voglio altri dolori. Troia, Troia, sei finita. Poveri noi, poveri quelli che sono morti per te. Che tristezza lasciarti.
Ecuba è l'emblema fisico dei venti, perché prima ancora di sapere qualsiasi cosa, lo spettatore vede un corpo gettato a terra. Ecuba parla a se stessa, quasi come dire, a esortarsi a dire, esortarsi ancora una volta a recitare la sua parte. Ed Ecuba è a terra esattamente come a terra sono gli edifici di Troia. E ancora, per rinforzare questa sorta di equivalenza, Ecuba si confronta con l'immagine di una nave che è sottoposta al rollio delle onde, che oscilla nel mare. Lo spettatore moderno può forse cogliere con minore immediatezza il senso di questo confronto, ma per lo spettatore antico è chiaro, perché l'immagine della nave è ricorsivamente nella poesia greca un'allegoria dello Stato e della città, quindi questa nave tra le onde è lo Stato tra le onde e a questo punto travolto assolutamente dai marosi. Quindi un vecchio relitto, un corpo distrutto, una città in macerie. Anzi, Ecuba a un certo punto si vorrebbe dondolare sui fianchi, è quasi un'immagine oscena, no, di un ventre che ha generato 50 figli, che è ormai un ventre sterile e che può soltanto dimenarsi stesa a terra nel dolore. Di lì, un passo alla volta, lei cercherà poi di coinvolgere le altre donne del coro nell'interrogativo di ciò che le aspetta. Ma le due dimensioni che più nel brano colpiscono sono da un lato lo strazio del dolore e dall'altra senz'altro la dimensione del rancore che abita questo teatro e di cui senz'altro Ecuba è un emblema. Cioè in Ecuba c'è tanto la madre straziata, la maternità straziata dalla guerra, quanto la dimensione del teatro del rancore, la cagna rabbiosa, che poi è il destino che il mito le assegna, cioè di essere appunto trasformata in una cagna. Certo, tutto questo e la tragedia nel suo insieme, il brano che è proposto all'ascolto, possono facilmente evocare degli orizzonti di senso e di esperienza a noi vicini, contemporanei. Non è un caso che le troiane siano state nella storia del Novecento ripetutamente rivisitate in momenti chiave della nostra storia occidentale. Le troiane sono state rivisitate da Werfel a ridosso della Prima Guerra Mondiale, sono state rivisitate da Jean-Paul Sartre pensando alle guerre di decolonizzazione in Africa, sono state rivisitate persino in ambito giapponese. E ovviamente lì l'orizzonte era quello di un Giappone umiliato e distrutto dalla bomba atomica di Hiroshima. E in tutti questi scenari, in qualche modo, il lamento di Ecuba, la sua accusa, il suo dolore, il suo rancore hanno assolto la funzione, poi certo con proiezioni di senso diverse, di condanna dell'esperienza bellica. E anche, non tanto le scritture, ma quanto le vestimenti teatrali a noi più vicini hanno ancora una volta riproiettato questo orizzonte nei confronti delle guerre che hanno scosso l'ex Jugoslavia, la Serbia e il Medio Oriente. Quindi è una sorta di tragedia archetipo i cui personaggi femminili, le cui madri in lutto, sono in qualche modo spendibili su tutti gli orizzonti in cui la questione della violenza e del senso della violenza vengono posti in causa.